Quest'anno il progetto educativo è al tredicesimo anno, si svolge appunto sempre sul territorio nazionale con le scuole medie secondarie di secondo grado, con questa adesione degli studenti delle casse di reclusione da San Vittore a Noto. Ci sono le 9 casse di reclusione nazionale siciliane che hanno aderito. Abbiamo avuto anche il piacere, oltre che l'onore, di avere stamattina alla prima videoconferenza inaugurale una bella delegazione di un liceo di Parigi, accompagnata dai loro docenti, che studiano l'italiano, quindi spero che comprendano gran parte di quello che diremo. Tra l'altro loro potranno ritornare sull'argomento perché, come a tutte le scuole, forniremo loro la videoregistrazione di questa videoconferenza e quindi potranno utilizzare il materiale. E se vorranno potranno collegarsi anche alle prossime videoconferenze se lo vogliono. Ci scambiamo gli indirizzi naturalmente, in modo tale, se volete, c'è il cronoprogramma già registrato, la prossima è il 7 novembre, mercoledì 7 novembre con il professor Vannucci, e l'altra sarà lunedì 10 dicembre. Quindi poi ci sono le altre date che saranno precisate nel corso delle settimane prossime. Ora, di che parleremo stamattina, ragazzi? Poi il professore Lupo farà la sua, è uno degli storici più importanti che sull'argomento ha scritto parecchio. Noi discuteremo sulla complessità del fenomeno mafioso, non faremo lo schema mediatico di un'organizzazione dal capo dei capi e così via di seguito. Invece cercheremo di interpretare, o daremo una chiave di lettura per interpretare il fenomeno e la sua evoluzione dalla mafia del feudo, la comunità d'Italia, alla mafia del capitalismo globalizzato nella fase in quest'era complessiva e del capitalismo cognitivo, come viene chiamato oggi, cioè quindi come si è evoluta nel corso della storia.
Mi fa molto piacere farvi un saluto e diciamo un augurio di avvio di questo progetto e anche insomma da parte del nostro direttore Giovanna Boda che hai ricordato. Quindi siamo alla prima conferenza, alla prima di una serie di conferenze che andranno avanti con cadenza mensile. Quest'anno, ecco, il progetto mi fa piacere ricordare che ha questo diciamo sviluppo importante anche negli istituti, nelle case circondariali. Quindi oltre alle scuole vengono coinvolte anche coloro insomma, che sono le case circondariali, detenuti le case circondariali. Questo è molto, ci fa piacere, importante perché diciamo, si tratta di un'iniziativa che diciamo, abbiamo già coltivato con altre istituzioni. Recentemente abbiamo concluso un protocollo d'intesa alla Camera dei Deputati tra MIUR, Camera dei Deputati e Ministero della Giustizia, proprio per consentire, per organizzare un ciclo di incontri dei deputati nelle case circondariali, sempre sul tema dell'educazione alla legalità, alla cittadinanza, alla rieducazione. Quindi diciamo un ulteriore valore aggiunto di questo progetto che si sia insomma esteso, che abbia diciamo, in qualche modo coadiuvato, si inserisca anche in questa nostra iniziativa che quest'anno stiamo portando avanti, a cui partecipano tra l'altro anche i giudici costituzionali. Avete letto sul giornale recentemente che diciamo, è stata avviata anche dal carcere di Rebibbia, proprio qualche giorno fa, dal progetto dei giudici costituzionali che faranno anche loro una serie di tappe nelle carceri, insieme con, e questo insomma si aggiunge a quel progetto dei giudici costituzionali già fanno nelle scuole, che è la seconda edizione. Vabbè, quindi ecco, questo per dire insomma che sono contento dello sviluppo che sta avendo questo progetto. Progetto, tra l'altro, siamo alla tredicesima edizione, quindi diciamo un progetto ben consolidato che ha un notevole seguito da parte delle scuole. Poi ecco, hai fatto bene, invito a ricordare, ma insomma lo voglio ricordare anch'io, come diciamo, queste conferenze siano diciamo, delle conferenze di informazione, di spiegazione, di approfondimento sui temi degli studenti che poi sono invitati a riflettere su questi aspetti, perché insomma c'è in programma un concorso, c'è in programma insomma, una serie di questionari, come ricordavi, una serie di attività legate, da cui la conferenza sia sostanzialmente il punto di partenza per uno sviluppo degli studenti. Poi hai ricordato che, diciamo, poi i lavori degli studenti verranno presi e verranno anche pubblicati sulla rivista. Quindi, insomma, veramente, insomma, siamo contenti di continuare diciamo, a sostenere questo progetto che si sta, insomma, articolando sempre di più e che andrà avanti tutto l'anno. Ecco, io ripeto, mi spiace non esserci, ma insomma, conto invece di partecipare, diciamo, se non quando ce ne
Avremo
sarà
tante altre
occasione, alle
occasioni.
conferenze dell'anno, ma al momento finale che, insomma, mi farebbe piacere dove si tirassero le somme del progetto, di come è andato, di quante scuole hanno partecipato e di come, diciamo, i ragazzi stanno elaborando, che hanno seguito, stanno elaborando i messaggi culturali che vengono da queste conferenze, insomma, tra l'altro di altissimo livello,
Bene.
insomma, dei relatori, insomma, tra l'alto livello dei relatori.
In prima approssimazione, la mafia è una rete, è come un reticolo. D'altronde, le parole antiche che vanno a definire il gruppo di mafia, Cosca, Nassa, in siciliano, rimandano proprio all'immagine della rete. Oggi gli studiosi di scienze sociali usano molto la parola, ma voi la conoscete anche per la comunicazione, la parola network, che in inglese vuol dire proprio rete. Quindi questo termine in uso sia storicamente, sia dagli studiosi, che rete è? È una rete che mette in comunicazione delle persone. Alcune di queste persone sono dei criminali, altri no. E quindi questa è la difficoltà di inquadrare questo fenomeno, perché la mafia molto spesso si occupa di attività legali, come ad esempio la gestione di certe imprese, e invece illegali sono i metodi in cui si garantisce il monopolio di certe attività. Già nel brano televisivo che avete visto, io elencavo quali, certe attività edilizie, la protezione cosiddetta di certe attività commerciali, certe attività politiche in campo elettorale. Dunque, la mafia fornisce dei servizi e c'è chi li riceve e li utilizza. Può succedere anche a voi. Quindi, quando diciamo le persone che usufruiscono i servizi della mafia sono persone per bene fino a un certo punto, in un certo senso, diciamo una cosa che non è poi così distante dalla realtà. Perché se voi vi trovate adesso, forse non so quanto il contrabbando di sigarette esista ancora oggi, ma fino a qualche anno fa era normale che un ragazzo della vostra età, cominciando a fumare, si riforniva da un contrabbandiere per non pagare quella tassa sul tabacco. Non pensava di fare un crimine. E non pensava che la persona che gli forniva quella merce fosse propriamente un criminale, era un poveraccio che si arrangiava in qualche modo per sbarcare il lunario. Poi noi sappiamo che invece questi commerci di tabacco, fuori da quella piccola relazione all'angolo della strada tra il consumatore e il fornitore, erano invece assicurati da grandi associazioni criminali, propriamente mafioso. Quindi non necessariamente per stare nella rete, per far parte della rete, tu devi essere un criminale propriamente detto. Il commerciante a cui si rivolge un signore e gli dice: so che ha dei problemi che le rubano sempre nel negozio, io questi problemi glieli posso risolvere, questa persona si rivolge al commerciante come se lo dovesse proteggere. Il commerciante che svolge il suo lavoro, e non è giusto che sia esposto a furti e vessazioni varie, dice sì, io ti do un tanto e tu mi eviti questi problemi. Non si pone il problema di come otterrà quel tizio. Spesso si dice l'amico buono, eh? È una terminologia un po' ironica. Non è un amico e non è buono, ma si presenta come fosse un amico buono. E questo è un degli aspetti importanti della rete. Spesso le relazioni nella rete si presentano come falsamente amichevoli. Il mafioso si presenta sempre come una persona che difende la società. Chiaramente la difesa non è quella, non è vero, perché molto spesso, o quasi sempre, quello che si presenta come difensore è d'accordo con quello che esprime la minaccia, cioè con questo ladro. Nella fenomenologia mafiosa classica, vorrei dire prima che succedono quelle cose lì che avete visto nel filmato, che succedono sostanzialmente tra gli anni 1970 e gli anni 1990 del secolo scorso. Ne parleremo, ci torneremo. Ma tradizionalmente nella fenomenologia mafiosa la violenza, gli omicidi, i delitti, il sangue, che è la cosa più ributtante naturalmente, è più evidente di una fenomenologia di questo genere. I mafiosi essenzialmente, per usare un'espressione che è stata molto in uso, ad esempio in questa nostra città, nel secolo e mezzo passato, i mafiosi si ammazzano tra di loro, ovvero competono per esercitare quel ruolo lì, cioè di difendere, di proteggere, di gestire. Siccome non c'è un sistema efficace di regolare le loro reciproche relazioni nella rete, finiscono spesso per risolverle con la violenza, con l'omicidio, col delitto. Però questa evidenza del sangue versato, che non può essere dunque nascosta, è vero, è che i mafiosi hanno spesso anche la capacità di nascondere i cadaveri delle persone che uccidono. Questa è proprio una loro peculiarità. Perché? Perché la mafia, presentandosi come struttura di ordine, non ama presentarsi poi per quello che è veramente nel profondo, come una struttura di disordine basata sul sangue. Quindi, ad esempio, una cosa tipica dei cosche mafiose da sempre, dalle loro origini ottocentesche, è quella, laddove è possibile, di nascondere e fare sparire i cadaveri delle persone assassinate, per non destare allarme sociale, allarme collettivo e quindi opposizione. Ma tradizionalmente il modo più tipico in cui la mafia non riesce a non destare opposizione è quella battuta che già ho citato: tanto si ammazzano tra di loro. Questa battuta crea una specie di diaframma tra il mondo nostro e il mondo loro. Noi non siamo minacciati da loro. Le fonti ottocentesche, questi viaggiatori stranieri che passavano per la Sicilia e dicevano: mamma mia, ora la mafia che cosa ci farà? E i vari siciliani con cui si trovavano a parlare gli rispondevano: non vi preoccupate, la mafia a voi non farà niente. Era vero, ma era anche una grande rappresentazione. Dire le persone che non sono coinvolte in quel conflitto non avranno danno. E spesso si, difatti, si diceva: L'hanno ammazzato, qualcosa avrà fatto. Per cui un altro meccanismo collettivo della cultura popolare è quello di fare ricadere la colpa sul morto e non sull'assassino. Se è morto, qualcosa di male avrà fatto. Oppure la cosa, un'altra cosa veramente tipica era quella di dire che il morto sicuramente c'era dietro un problema, quello che si dice un problema di corna, cioè riferire la causa dell'omicidio a questioni di natura molto privata, molto personale, in cui poi, beh, insomma, voi siete giovani, non lo sapete, ma in un tempo poi non così distante, uccidere qualcuno per questa ragione non era considerata una cosa così grave. Dunque, questo mostra che la tecnica della mafia è di far considerare, presentare i propri crimini come giustificati, appartenenti a una sfera giustificata. È per questo che, ad esempio, la rapina, la violenza gratuita, la violenza carnale e altri reati che in tutti gli ordinamenti giuridici del mondo vengono considerati gravi. I mafiosi cercano di evitarli, o almeno se li praticano, perché poi essendo criminali succede che li pratichino, lo tengono ben nascosto. Moltissimi mafiosi che hanno lasciato il loro punto di vista storicamente, ad esempio, tutti indistintamente hanno negato di aver trafficato in droga, contro ogni evidenza, perché il traffico di droga è una delle grandi attività dei mafiosi. Però, siccome il traffico di droga dalla cultura diffusa viene considerato una cosa come una cosa negativa, e non si accorda con questa idea secondo cui il mafioso è il difensore della società, e quindi questa cosa la mettono abbastanza da parte. Allora, ciò detto, dopo, se io vi dovessi raccontare la storia della mafia, dovrei raccontarvela molto più nel dettaglio e tenendo conto dello svolgimento, no? Perché la mafia, la storia della mafia c'ha un secolo e mezzo, quindi passa attraverso una serie di congiunture e circostanze, ma io ve le risparmio, perché dette così non avreste problemi a seguirla, e non credo che sia questo il punto giusto. Per favore, silenzio, ragazzi, lassù. Silenzio di nuovo. Dunque, adesso facciamo finta, cosa che non è, che questa storia della mafia sia sempre uguale a se stessa per 100 anni, se non che a un certo punto qualcosa è cambiato. Che cosa è cambiato? È cambiato questo punto, dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo? Qua la nostra conversazione cosa assume? L'età repubblicana, giusto? Quindi età repubblicana che vuol dire? Non so chi di voi e quanto abbiate fatto un corso di storia. Nel 1945 finisce la Seconda Guerra Mondiale, cade il regime fascista, regime tirannico, che si dice abbia combattuto la mafia, ma non è vero, cioè l'ha combattuta ma senza minimamente risolvere il problema. Il paese, cade questo regime tirannico, si crea una repubblica democratica con una costituzione che difende i diritti della collettività e i diritti dei singoli, perché ricordatevi, lo devo ricordare qui, democrazia e libertà è difendere i diritti del popolo, ma anche i diritti di quei singoli che fanno parte del popolo. Dunque, la democrazia difende i diritti di 55 milioni di italiani, quanti siamo, ma difende anche i diritti di ciascuno di quei 55 milioni, che non necessariamente corrispondono agli interessi degli altri 54.999. Ok? Questo vuol dire anche essere garantisti, cioè insistere e stare bene attenti alle garanzie che la legge pone a tutela di ciascuno di voi. Anche se siete dei criminali, anche se vi comportate da criminali, c'è bisogno di una garanzia di legge. E pone il limite della legge. Ah, un altro aspetto importante è che, a luce dei principi garantisti, che sono di civiltà giuridica universale, non è che ce li siamo inventati noi italiani, fanno parte della civiltà universale. Alla luce dei principi garantisti, la responsabilità penale è individuale. Ovvero ognuno di voi individualmente è responsabile di quello che fa, non è responsabile il suo cugino, è responsabile di lui. Se succede una cosa in una classe, magari il professore dice: siete sospesi tutti, perché ha adottato un sistema pratico. Ma se fosse un giudice penale, quindi di cose molto più gravi, il giudice dovrebbe individuare il singolo tra voi che ha fatto il reato. Non basta dire la classe terza E si comporta male. Ok? Questo, siccome la mafia, adesso torniamo alla questione della mafia. La mafia, abbiamo detto, è un reticolo di cui fanno parte criminali, amici dei criminali e anche gente che favorisce i criminali magari senza saperlo, senza rendersene conto, senza pensarci troppo, senza pensarci bene, come quello che compra merce di contrabbando. Adesso voi vedete spesso su questi sketch Pubblicità e Progresso dicendo chi contraffa le griffe, come si chiamano, le firme, è un ladro. Non è vero, non è vero, un ladro è un ladro, quello è uno che contraffa. Sono due livelli di responsabilità penale diversi e spesso la contraffazione potrebbe anche non essere un reato penale, oppure sì, a secondo di come la definiscono le leggi. Questo però significa che per una repubblica democratica e garantista affrontare il problema della mafia è difficile, perché la mafia invece è un fenomeno collettivo. Io che faccio lo storico posso dire che la mafia è un fenomeno collettivo. Ad esempio posso dire che un gruppo mafioso facilmente corrisponde a un gruppo di parenti, cugini, fratelli, padre, madre, figli, che facilmente si trasmettono tra di loro questo virus. Non è che posso mandare in galera uno perché è cugino di un altro. Quindi io come storico definisco così un gruppo di mafia. E per fortuna io non mando in galera nessuno, perché non faccio il magistrato, il poliziotto e neanche il magistrato. Quindi nei miei studi io facilmente vi mostro un albero. Sapete cos'è un albero genealogico? L'insieme dei discendenti di qualcuno. Io nei miei studi facilmente mostro un albero genealogico. Quando ho mostrato un albero genealogico, mostrando che di 50 persone che fanno parte di quell'albero, 15 sono coinvolti in fatti di mafia, io già ho detto quello che devo dire. Ma perché non faccio il magistrato? Perché se io facessi il magistrato non sarebbe lecito mandare gli altri 35 in galera che non hanno mai fatto niente, anche se appartengono a quell'ambiente, e chissà come ne hanno risentito e chissà come si sentono solidali con i parenti che invece sono propriamente dei criminali. Questo ovviamente introduce un grande problema nella repressione del fenomeno mafioso, che tende spesso a uscire fuori dai limiti delle garanzie di legge e invece deve stare, per noi se siamo cittadini, vogliamo essere cittadini di un paese democratico e civile, deve stare entro questi limiti. Una soluzione ci può essere, che è quella di regolamentare per legge quest'idea di appartenenza alla mafia, ovvero ricordatevi, la legge penale punisce i comportamenti e le responsabilità individuali delle singole persone, però la mafia è un fenomeno collettivo, è un fenomeno associativo cosiddetti, la mafia è un'associazione, va bene? Ragazzi, vi vedo distratti. Finiamo subito. State attenti altri 5 minuti. Come si fa a individuare questo carattere associativo di questo fenomeno? Con una legge. Anzi, prima con una discussione pubblica. Quindi la vera lotta alla mafia passa attraverso la discussione pubblica. Vorrei dire, quello che facciamo qui noi, magari esagero, ma ad esempio questo termine antimafia non è sempre esistito. Mentre il termine mafia esiste dal 1862, il termine antimafia non esisteva nel 1862 e peraltro nemmeno nel 1922. Il termine antimafia nasce nel 1962, cioè 100 anni dopo il termine mafia, quando in conseguenza di una certa ondata di delitti, cioè l'abbiamo detto, quando ci sono i delitti mafiosi viene fuori il problema, l'opinione pubblica si inquieta, il mondo politico dice diavolo c'è un problema, il ministro telefona al questore, il questore telefona ai suoi commissariati e dice c'è questa cosa della mafia, vogliamo fare qualcosa. E in questo momento si crea un conflitto dove il carattere ciclico emergenziale del fenomeno, cioè il fenomeno esplode a un certo punto, per lunghi periodi nessuno se ne accorge. Nel 1962 si costruisce una commissione d'inchiesta parlamentare sul fenomeno della mafia che si chiama comunemente Commissione Antimafia. Da allora il termine commissione poi cade nell'uso più comune e si dice antimafia. Che cosa si, ecco, come nel senso in cui, nell'accezione in cui lo vedete usato nel titolo di questa conversazione. Che cos'è l'antimafia? In questo senso lato, l'antimafia è l'insieme di forze, idee, persone, movimenti di opinione, istituzioni che intendono contrapporsi alla mafia. Ecco perché la mafia non è solo un problema di polizia, anzi vorrei dire, magari estremizzando, la mafia è solo all'ultimo un problema di polizia. Cioè la mafia diventa un problema di polizia quando l'ultimo poliziotto riceve quella famosa telefonata del suo superiore che gli dice c'è questa questione della mafia, cerchiamo di risolverla. Perché se no facilmente le strutture, le forze dell'ordine tendono a sottovalutare il problema. Così lo sottovalutano i ministri, così lo sottovalutano i magistrati. Se l'opinione pubblica, ovvero quell'insieme di reti di comunicazione, quell'altra rete, se non si forma un'altra rete diversa opposta a quella della mafia, che assume la mafia come un problema. Siccome poi alla crescita del movimento antimafia in Italia a partire dal 1962 corrisponde una sempre maggiore aggressività della mafia stessa, che cerca spazio, sgomita, vuole acquisire potere e sempre più passa a palesarsi con le bombe, con i morti, con gli assassini, non ha più paura di mostrarsi per quella che è, però nel momento in cui si mostra richiede, postula anche, crea anche le condizioni perché qualcuno la combatta, e quel qualcuno essenzialmente è l'opinione pubblica e tutto quello che deriva dall'opinione pubblica. Voi lo sapete cos'è l'opinione pubblica? L'opinione pubblica ha bisogno di essere, è un concetto che ha bisogno di essere definito. Opinione pubblica. Ognuno di voi ha una sua opinione sulle cose, ma non è facile farsi un'opinione da solo sulle questioni gravi di questo genere. L'opinione pubblica è l'insieme delle comunicazioni. Voi ovviamente conoscete la rete. Di nuovo torna questo termine, la rete. La rete può essere anche, dico, io che sono vecchio, la uso male e neanche tanto mi piace, però se volete, se devo spiegare a voi giovani che cos'è l'opinione pubblica, posso dire la rete, sì. Quando ero giovane io poteva essere più una piazza, o poteva essere più una discussione su un giornale di carta stampata. Per voi sarà una rete elettronica. Per i miei nonni può essere la piazza di un paese, ad esempio, dove la gente discute, dice che è successo, tu che ne pensi, si informa, si fa un'opinione non da solo. Ecco, l'opinione pubblica è questo, l'opinione pubblica ha un ruolo fondamentale nell'individuare il problema come, della mafia come un problema da combattere, come un fronte da combattere. Accade anche che in Italia, come altrove, a un certo punto il problema di questa dimensione collettiva del fenomeno mafioso venga affrontato da una legge, e qua viene la persona che dà il nome all'istituto che qua ci ospita, Pio La Torre, deputato comunista, assassinato dalla mafia, dopo aver lungamente proposto in Parlamento, inutilmente, una legge sull'associazione mafiosa che era necessaria per combattere le associazioni mafiose, per dare un senso giuridico, per inquadrarle non più dal punto di vista di una discussione pubblica, ma dal punto di vista del diritto penale e quindi della possibilità di colpire e perseguire. E si fa una, e dopo l'assassinio di Pio La Torre, purtroppo tutta la lotta antimafia è sancita di questi risultati ottenuti solo col sangue, cioè si fanno le cose solo dopo che qualcuno viene ammazzato. È uno dei casi, però forse il più clamoroso, perché la legge che prende il nome da Pio La Torre e anche da un altro politico, in questo caso vivo allora e vivo forse tutt'oggi, mi sembra di aver letta, che si chiamava Rognoni, dunque la legge che poi fu quello che in pratica la portò a termine dopo la morte di Pio La Torre, la legge Rognoni-La Torre, che definisce l'associazione mafiosa come un reato partendo dai concetti che abbiamo esposto. Chi commette reato, chi riesce a convincere le persone anche nel campo delle attività economiche legali, riesce a convincerla con una minaccia non necessariamente esplicita, ma come si dice latente, cioè tu fai una cosa perché sai che quella persona fa parte di un'associazione che in altri casi ha dato prova di tanta violenza da non metterti nella condizione di poterti opporre. Questa è la legge varata nel 1982, giusto? La legge del 1982 ha reso possibile che lo Stato, la Repubblica Italiana, combattesse la mafia, come si vide nel cosiddetto maxi processo tenutosi qui a Palermo nel 1986-87, che per la prima volta in 150 anni portò a una forte ondata di condanne di mafiosi, che poi è andata avanti anche negli anni seguenti, ottenendo dei risultati. Infine, centinaia di ergastoli sono stati comminati. Siamo contenti? Io non sono contento affatto. L'ergastolo, cioè il fatto che una persona stia tutta la vita in galera senza speranza di uscire mai, per quanti delitti possa aver commesso, non è una cosa civile, non fa parte della civiltà giuridica. L'idea che tanto più forti, tanto più terribili sono i reati commessi, tanto più secoli di galera gli devi dare, è un'idea barbara, primitiva, perché non risolve i problemi. Non è così che si risolvono i problemi. Dunque, il problema della mafia non si risolve così. Forse è un passaggio necessario perché si affronti, perché i tempi in cui non venivano contrastati non era una strada possibile, però nemmeno è vero che ci dobbiamo intossicare con l'idea della vendetta. Ma a me, per dirla molto semplicemente un po', dunque la no, dice la nostra Costituzione, l'idea è quella del recupero, la pena deve recuperare adesso, questa è una bella teoria che poi di fatto il carcere deve recuperare, questa è una bella teoria che poi di fatto non si realizza, ok, non si realizza, anche qui dobbiamo essere contenti che non si realizzi, no, noi dobbiamo avere sempre questo principio. Poi si potrà fare, non si potrà fare, sarà possibile, sarà pratico, resterà solo una teoria, ok, resta una teoria, ma noi abbiamo bisogno di questa teoria se ci vogliamo sentire civili, se no siamo dei barbari pure noi. Ecco, dunque io credo che la vera antimafia non sia, e soprattutto quindi se parliamo non già delle pene che vengono emanate magari giustamente in forza dalle leggi, ma del nostro atteggiamento come opinione pubblica, visto che noi siamo anche qui l'opinione pubblica, noi un po' esperti diciamo causa gli anni di età, voi in formazione, quindi voi più importanti di noi, dovete sapere che questi gravi problemi sociali vanno affrontati con spirito di giustizia, e non con spirito di vendetta.
Il fatto di avere voluto concentrare nel periodo del dopoguerra il fenomeno mafioso è per parlare appunto ancora meglio, ancora più da vicino della nostra situazione. Come ricordava il professore Lupo, le guerre cosiddette di mafia hanno fatto insorgere e hanno prodotto, vista l'emergenza, quando faceva l'esempio il ministro che telefona di fronte al grave delitto, di fronte alle stragi, anche il governo nel suo complesso, il Parlamento e così via, e hanno prodotto una serie di legislazioni. La strage di Ciaculli provocò la nascita, l'attivazione, perché era nata qualche mese prima della prima commissione antimafia, come ha ricordato il professor Lupo, e ha prodotto anche una legislazione che secondo la 575 doveva controllare e reprimere il fenomeno. Non c'è riuscito, perché? Perché non definiva bene quanto ha detto il professor Lupo, il reato di associazione di stampo mafioso, che in base al codice prefascista Rocco il reato era soltanto appunto individuale, non c'era un reato associativo, non è riconosciuto, ed è un problema attuale. Le mafie sono diventate europee, transnazionali, grazie alla globalizzazione dei mercati e quindi anche delle droghe, delle armi, dei rifiuti tossici, delle tratte dei migranti. Occorrerebbe una legislazione appunto europea. europea, internazionale e così via. Cosa che è già stata individuata, perché nel 2000 a Palermo si è tenuta la convenzione dell'ONU in cui appunto si identificava che cosa? La necessità di un governo complessivo, globale, di armonizzazione delle varie legislazioni nazionali per reprimere questi fenomeni. Il fenomeno della droga è un fenomeno internazionale. Qui c'è lo spaccio, la produzione della materia prima può essere in Centro America o in un'altra parte del mondo, c'è un traffico, una triangolazione, qui c'è la trasformazione oppure oltre alla distribuzione e così via. Bene, tutto questo si può colpire non soltanto con la legislazione nazionale. In questo momento l'Europa, ad esempio, non è stata in grado di armonizzare le legislazioni per reprimere i fenomeni delle mafie transnazionali. C'è un Parlamento che ha fatto una relazione per dire ci sono 3.500 organizzazioni criminali in tutta Europa. Quindi, giustamente, la Commissione che aveva esaminato questo fenomeno aveva detto adesso armonizziamo la legislazione. I paesi di diritto anglosassone, ma anche la Francia, per parlare con i nostri amici francesi, non riconoscono il diritto di associazione di stampo mafioso, perché non ce l'hanno nella loro cultura giuridica. Il concetto di intimidazione, quella forma di violenza che richiamava il professore Lupo, per esprimere appunto la violenza mafiosa, è una cosa difficile, però esiste. Quando in Germania si scopre che c'è una grande centrale di mafia, perché c'è una notte che si litigano tra di loro e si ammazzano, allora si scopre che la mafia lì già esisteva da parecchio tempo. Quando a Marsiglia ci sono i gruppi di Marsiglia che fin dagli anni 50 dialogavano con le mafie siciliane, napoletane e così via per il controllo del contrabbando di sigarette, ed erano precedenti naturalmente, ma sono state scoperte appunto in quegli anni. Come vedete, quindi parlare del dopoguerra significa cercare di capire come si è evoluta questa mafia. Come diceva il professore Lupo, non bastano gli omicidi per evidenziare la mafia. È un fenomeno molto più complesso, perché la rete, così il termine, l'associazione comprende i criminali, ma anche quelli che criminali non risultano, i cosiddetti colletti bianchi. Perché? Perché la mafia è stata sempre questo, uno strumento di difesa, uno strumento armato di difesa a servizio di una parte della classe dirigente. È un concetto che sembra schematizzato, ma è così. I mafiosi del feudo che facevano? Difendevano il diritto del feudatario. Contro chi? Contro i contadini che volevano la riforma agraria per avere un pezzo di terra. I mafiosi negli anni 50 e 60 qui, non solo qui, ma intanto qui, utilizzando le leggi per la ricostruzione dopo le distruzioni belliche, che cosa fanno? Controllano i lavori di ricostruzione della città attraverso le loro imprese. Ma come lo fanno? Lo fanno sotto, con la complicità, col consenso, con la relazione intima con una parte della classe dirigente di questa città, di questo paese, di questa nazione. È ancora così, feudatario non c'è più ma c'è sempre la mafia, la speculazione edilizia non c'è più ma ci sono sempre i mafiosi, perché ci sono altri affari. Ma c'è anche una trasformazione a cui accennava il professore Lupo. Da braccio servente, diciamo, di questi interessi sul piano criminale, diventa essa stessa una struttura di potere che viene utilizzata. Viene utilizzata per il consenso politico, per affermarsi sul mercato senza seguire i principi della libera concorrenza sul mercato, l'imprenditore. Si afferma anche col consenso sociale. Ecco perché l'appello della Bindi che avete ascoltato. Se non ci sono relazioni politiche, se non ci sono protezioni economiche, se non ci sono consensi sociali, la mafia diventa un'organizzazione criminale comune che può essere debellata dall'azione repressiva. Come è stata fatta? Un'azione repressiva costante e anche significativa. Con la legge Rognoni alla Torre nessun mafioso poteva nascondersi. vengono colpiti tutti quelli che vengono identificati come appartenente all'associazione, indipendentemente dal fatto se avessero commesso direttamente il reato. Non solo, ma si introduce anche il principio della confisca dei beni che si sono accumulati con questo sistema di violento. Tutto questo ha prodotto appunto centinaia di arresti, centinaia di ergastoli e così via, ma il fenomeno si ripete perché? Si ripete e diventa anche magari meno evidente, perché diventa più silenzioso, perché si dedica più agli affari, perché si infiltra di più nella politica, cioè non è soltanto il servente del consigliere, del deputato, che fa il servizio per lui, no, diventa egli stesso consigliere o deputato. Ecco, questo. Tutto questo in Europa è avvenuto, avviene in altre forme, ma avviene, perché i traffici internazionali coinvolgono tutta l'Europa e tutto il mondo. Accennava appunto droga, migranti, armi. Vedete bene, questo fenomeno dell'immigrazione, ne parleremo in una videoconferenza a parte, con il professor Ambrosini ed altri, che è un esperto delle questioni dell'immigrazione. Vedremo come il controllo delle mafie all'origine e poi anche qua si manifesta. Ecco. Quindi quando il professor Lupo diceva, badate, la sigaretta comprata di contrabbando era un aiuto che davamo appunto alle mafie. Lo spinello formato per superficialità e come affermazione suprema di libertà è un aiuto che diamo alle mafie, a parte il danno che ne facciamo al nostro cervello e al nostro corpo, soprattutto al cervello, che ci fa diventare tutti deficienti.
Siamo una parte di un liceo polivalente della regione sud di Parigi. E siamo qui in scambio con i simpatici ragazzi che adesso si siedono, tipo Antonino. Ecco. E dunque veniamo anche qui per scoprire la realtà, io direi italiana, ma anche siciliana, perché questa tematica della criminalità organizzata è particolare alla Sicilia, perché è nata qui sfortunatamente la mafia. Comunque, è una problematica che è complessa da quanto si vede. È molto interessante seguire questa videoconferenza, anche tutta la... Io ho studiato un po' l'anno scorso con i miei ragazzi la mafia, però è ancora stereotipata in Francia, tramite il film Il Padrino, tramite i cliché, eccetera. Cioè, è difficile cambiare l'idea che la mafia non è solo siciliana, perché è anche un fenomeno che da noi è parallelo a quello del traffico di droga, con il controllo dei quartieri e una specie di economia parallela che permette a molte persone di campare. Ne parlerà di più il mio collega di storia che è accanto a me. Difatti il collega voleva chiedere a questi signori, ma non so se conoscono bene il fenomeno, come la mafia riesce ancora a reclutare. Come riesce a reclutare? Se voi siete questa nuova generazione, come mai con tutti questi anni di educazione alla legalità non è che cambiate un po' di mentalità, direi? Io mi rivolgo a voi in quanto francese, ma anche di origine italiana. Dunque, come mai non siete sensibili ad essere giusti, onesti, eccetera? Cioè, io mi rivolgo a voi, cioè forse risponderà il collega, ma io vorrei che dei ragazzi italiani, siciliani, venissero qui a spiegarmi la loro sensibilizzazione a questo fenomeno, se si considerano mafiosi, sensibili alla mafia o onesti, eccetera.
Donc moi je suis professeur d'histoire géographie, je suis très attaché aux relations franco-italiennes, à la dimension européenne. Pour moi, la mafia, c'est un problème européen aussi, puisque monsieur a mentionné le problème du développement de réseaux mafieux en France et aussi en Allemagne. C'est devenu un grand sujet de préoccupation au niveau européen. Il y a une police européenne qui a été développée, qui complète le travail de la justice et de la police italienne, hein, mais c'est un enjeu européen, la mafia aussi. C'est, voilà aussi pour, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents ici.
Allora, il collega stava dicendo che lui è particolarmente sensibile all'amicizia e al legame franco-italiano e che considera che questo fenomeno della mafia non è solo italiano, è europeo, con il fenomeno della mondializzazione, e viene qui anche per avere informazioni e anche dirvi che c'è una polizia europea che si è sensibilizzata, ma anche che tenta di contrastare il fenomeno mafioso, che è molto complesso adesso con, come ha detto il collega, i colletti bianchi.
Cette police, elle s'appelle Europol. Hein? Donc je répète, c'est pas sa vocation, c'est d'aider les États à lutter contre la criminalité organisée. Donc tout ne se joue pas en Italie. Hein? Je vous donne un exemple, j'ai en tête la tuerie de Duisbourg, les meurtres à Duisbourg, qui ont eu lieu au début des années 2010, je crois. Un règlement de compte entre Calabrais en plein milieu d'une des grandes villes allemandes.
Alors, lui parle di un fatto di cronaca degli anni 2010 in cui sono venuti mafiosi dalla Calabria fino in Germania, nella città di Duisburg, e se mi ricordo bene era davanti a un ristorante italiano, hanno ucciso membri di una stessa famiglia, anche un ragazzo di 16 anni. E io mi ricordo, aggiungo all'aneddoto, che la madre di questo ragazzo voleva dei funerali locali, cioè pubblici, e il sindaco si è rifiutato di darli. Dunque si vede che c'è qualcosa che si muove, però non abbastanza, si direbbe. Dunque la ramificazione non è solo in Italia, adesso riescono anche ad uscire dal territorio.